What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Abbiamo con noi Stefano Locati, direttore artistico di Oltre lo Specchio, Festival dell'Immaginario Fantastico e di Fantascienza, che si terrà a Milano dal 5 al 12 giugno 2019.
Allora, Oltre lo Specchio, un po' quali sono, qual è il panorama del festival, quali sono le proposte e perché, come nasce l'idea di questo festival?
Dunque, Oltre lo Specchio che sarà a Milano dal 5 al 12 di giugno, nasce come festival di cinema. Però l'idea di fare solo un festival di cinema ci sembrava un po' limitante, soprattutto visto il tema del fantastico e la fantascienza. E quindi abbiamo pensato di unire alle proiezioni in sala una serie di incontri, di dibattiti, panel e anche workshop che parlassero, che si mettessero in relazione con il cinema e parlassero proprio di tutti gli altri media, di tutte le altre arti che hanno a che fare con il fantastico e con la fantascienza. E quindi ci sarà una giornata dedicata alla letteratura e al fumetto, che è sabato 8 giugno, una giornata dedicata a videogiochi, effetti speciali, VR, che sarà domenica 9 giugno, e poi una serata dedicata al fenomeno il Trono di Spade, che sarà giovedì 6 giugno, e una dedicata invece a un argomento un po' più di confine tra la fantascienza e il fantastico e la quotidianità, diciamo, che mette in relazione come il futuro è stato rappresentato al cinema e come il futuro invece viene progettato quotidianamente, ad esempio nello sviluppo urbano, nella pianificazione urbanistica, e quindi se c'è un'influenza di immaginari tra quello, diciamo, il lato cinematografico e il lato invece professionale nella progettazione delle città del futuro, per esempio. e questo sarà venerdì 7 giugno. Ecco, questo è un po' lo schema delle proiezioni, sono appunto dal 5 al 12, ci sono questi 4 giorni che ampliano il raggio di ciò che il festival cerca di raccontare, insomma.
E nel quadro, come anche facevo riferimento nella seconda domanda, nel quadro di un fantasy che almeno a livello di mainstream, parlo soprattutto dal punto di vista editoriale, parla di calo rispetto ad esempio a pubblicazioni, ma anche calo rispetto all'interessamento per una sorta di saturazione del mercato. Poi però se noi prendiamo la vitalità a livello anche di festival e di piccole produzioni, notiamo che c'è un certo contrasto a questo calo, perché comunque, che se ne dica, il fantasy continua a essere molto amato, e come poi possiamo vedere anche a livello più massivo, a livello anche di fruizioni televisive. E, secondo te, questo trend è effettivo, cioè questo calo è effettivo, oppure le persone vogliono il fantasy, amano il fantasy?
Secondo me è come spesso succede, insomma, una questione anche di corsi e ricorsi di mode, nel senso che c'è stato un periodo in cui andava tantissimo l'urban fantasy, poi il mercato si è saturato e quindi si è cercato d'altro. Adesso, con soprattutto appunto il successo del Trono di Spade, è ritornato il fantasy di stampo più classico, high fantasy, insomma, comunque si voglia chiamarlo. Però poi ovviamente il mercato è saturato da tutte le uscite, e quindi, insomma, in attesa della prossima moda. Secondo me, di base, la richiesta per il fantastico c'è sempre ed è forte sempre. Poi si segue, diciamo, dei filoni che poi piano piano si esauriscono, e quindi, insomma, magari ci sono dei periodi di stanca, potremmo chiamarli, in cui non è ancora chiaro qual è il prossimo grande evento in grado di catalizzare tutta l'attenzione dei lettori e dei fruitori, insomma. E quindi, no, secondo me c'è un calo probabilmente nel meccanismo di proposte che segue delle cose che hanno già avuto successo, quindi probabilmente c'è ancora un'attesa per quello di nuovo che deve arrivare. E questo poi è un discorso molto diverso rispetto a quello sul cinema, in cui purtroppo è più difficile poi valutare quanto sia l'interesse effettivo verso un filone o verso determinati tipi di fantasy, perché dipende molto anche dal livello della produzione del film, e quindi dall'impatto che può avere, dalla casa di distribuzione che c'è alle spalle, quindi la forza che può mettere nella promozione. Quindi è sicuramente un discorso più complesso che non quello forse dell'editoria e quindi della narrativa.
E in genere, in Oltre lo Specchio, ci saranno delle tematiche, particolarmente sentite, sviluppate in un certo modo, sia dal punto di vista cinematografico, quindi all'interno delle proiezioni, ma sia all'interno degli eventi collaterali?
Ma diciamo che per questa prima edizione, per quanto riguarda le proiezioni e la proposta di film, abbiamo diviso la proposta in tre sezioni, tre macro sezioni. Diciamo, una, quella classica del concorso: ci sarà una giuria, ci sono film che provengono da tutto il mondo. Non volevamo limitarci, diciamo, allo sguardo occidentale, ma abbiamo cercato, insomma, film che venissero un po' da tutto il mondo, come dimostra anche, ad esempio, il film di apertura, che sarà un film fantasy cinese con Jackie Chan protagonista. E quindi, diciamo, lì abbiamo cercato, per quanto ci è stato possibile, insomma, di cercare di film interessanti, appassionanti e spettacolari, con un bacino che fosse appunto mondiale, non solo relativo all'Occidente, all'immaginario occidentale. Poi c'è una sezione un po' più sperimentale, che abbiamo chiamato Illuminazioni, e che guarda al fantastico e alla fantascienza da una prospettiva, diciamo, più distesa, e quindi con contaminazioni anche, ad esempio, col documentario, con il film d'autore. Avremo, ad esempio, il film di fantascienza di Claire Denis, che è una artista, appunto, che non ha mai affrontato nel passato, nella sua cinematografia, non ha mai, nella sua filmografia, non ha mai affrontato il fantastico, la fantascienza, che fa invece un film di fantascienza molto molto bello e anche però molto particolare. E infine la terza e ultima sezione, che abbiamo chiamato un po' ironicamente Piccoli Futuri, che invece cerca di vorrebbe, insomma, coinvolgere le generazioni, le nuove generazioni, con film più spettacolari o di dal respiro in qualche modo più commerciale. E queste sono le sezioni, naturalmente. Poi all'interno della selezione ci sono, abbiamo notato poi anche vedendo tanti film per selezionarli, che ci sono alcuni trend che ritornano anche in cinematografie molto lontane tra loro. E una cosa, ad esempio, abbiamo visto, ci sono in questo periodo tanti film sia con un approccio fantascientifico che uno fantastico, che guardano ai loop temporali, alla ripetizione di eventi con particolari diversi che cambiano la percezione di quello che è avvenuto, o con mondi paralleli in cui le dinamiche di quello che succede al protagonista si ripetono in modi sempre diversi. E abbiamo visto che c'è, appunto, ci sono parecchi film, insomma, che naturalmente ciascuno con la propria prospettiva, con le proprie particolarità, però ripetono questo schema di narrativo. Questo è uno dei tanti filoni, poi sicuramente non è l'unico, naturalmente.
Gonna make a change for once in my life. It's gonna feel real good. Gonna make a difference. Gonna make it right. As I turn up the collar on my favorite winter coat, this wind is blowing my mind. I see the kids in the street. Not enough to eat. Who am I to be blind, pretending not to see them need? A sonorous disregard, a broken bottle top, and a one-man soul. They follow each other on the wind, you know, 'cause they got nowhere to go. That's why no one yet to know.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
E a proposito dei criteri di selezione dei film, avete seguito determinati crismi oppure determinate tematiche, oppure in base insomma a quella che è la novità o un particolare contenuto, una particolare applicazione tecnologica, ecco.
Allora, diciamo che alla base l'idea di fondo di Oltre lo Specchio dovrebbe essere un festival che fosse in qualche modo popolare e quindi non un festival per soli cinefili, e quindi non film necessariamente d'autore o che avessero un'aura sacrale attorno a loro. E quindi abbiamo cercato di trovare una via di mezzo, cioè dei film che fossero in qualche modo spettacolari e potessero incuriosire il pubblico, ma comunque non necessariamente solo nello stile del blockbuster, ecco. Uh-huh. E quindi uno dei criteri è stato cercare un equilibrio tra queste due istanze, cioè una diciamo più popolare, l'altra più culturale, tra virgolette, nel senso che poi non è che si escludono la vicenda, però insomma per capirsi.
Sì, esatto.
E uno dei criteri è stato sicuramente questo. Poi l'altro che qui già accennavo è appunto cercare di spaziare su tutte le cinematografie di tutto il mondo per quanto possibile e non limitarsi al già noto. E sicuramente un'altra è che abbiamo cercato di trovare film ancora inediti in Italia e quindi in anteprima perlomeno italiana, perché appunto proprio perché gli appassionati seguono e cercano di guardare tutto quello che esce in Italia, appunto volevamo proporre qualcosa di nuovo. E quindi a parte un paio di film che sono già passati a due piccoli festival e High Life che era già passato a Torino ma che poi non è stato purtroppo più ripreso da nessuna distribuzione italiana, tutti gli altri film sono un'anteprima assoluta per l'Italia, ecco. Quindi sicuramente questi tre criteri, naturalmente il quarto è quello del gusto, nel senso che poi certo, abbiamo cercato cose che in primo luogo piacessero e soddisfacessero anche noi, perché
sì,
poi speriamo che possano piacere anche a noi.
Sicuramente piaceranno. E c'è anche un film, il film di un autore italiano, Michele Senesi.
Sì.
che sì, ci puoi parlare un po' di questo film che incuriosisce abbastanza.
Certo, sì, Michele Senede è un regista indipendente qui, è il suo secondo lungometraggio. Mm-hmm. E appunto è una piccola produzione, nel senso di con un budget veramente ridotto. Tra l'altro non è l'unico film con un budget molto piccolo, nel senso che anche altri film selezionati sono quelli che vengono chiamati film a zero budget. Però appunto secondo me proprio per questo riescono a essere sia il film di Senesi che Il cerchio delle lumache che questi altri film che sono ad esempio Precognition o The Final Land, riescono ad avere un approccio in qualche modo innovativo. E quindi ad esempio il film di Senesi è una storia in apparenza molto banale, appunto racconta di un incidente d'auto, ma è poi come viene raccontata questa storia e con quali soluzioni si riesce ad aggirare le limitazioni di budget che poi rendono interessante la visione. E sul fatto che sia l'unico italiano è perché appunto come primo anno era difficile poi andare a pescare film di magari di registi molto più conosciuti che non fossero ancora usciti in Italia. Mm-hmm. E quindi abbiamo dovuto scandagliare un po' tutte le nostre possibilità, le nostre conoscenze, eccetera. E quello di Senesi però è sicuramente quello che ci ha colpito di più rispetto a quelli gli altri film che abbiamo visionato italiani. E quindi sicuramente ci siamo lanciati,
certo.
L'abbiamo corteggiato a lungo perché ce lo insomma, prestasse per la sì. Proiezione, che poi appunto è una proiezione in prima assoluta, nel senso che non è stato fatto.
Sì, in questo caso quindi è la realtà che nella sua particolarità, ma comunque concretezza, per come viene raccontata diventa fantastica, ecco, un po' questo il concetto.
Nel film sì, assolutamente, nel senso che è una sorta di progressione verso l'allucinazione che assume l'aspetto del fantastico, assolutamente.
Certo. Sì, quindi il fantastico non è solo qualcosa che va oltre la realtà, ma è qualcosa che possiamo ritrovare nella realtà, cioè probabilmente anche il concetto di film, ma anche di prodotti legati a fantasy, ma anche fantascienza, perché non ho citato la fantascienza, ma ovviamente c'è anche la fantascienza. Quindi la modalità narrativa che dalla realtà scava per arrivare al fantastico, quindi c'è un po' questo oltre lo specchio che va oltre anche a quella che è l'apparenza della realtà, non solo nei termini più, tra virgolette, astratti del fantastico, inventivi, cioè.
Io appunto pensando un po' a come organizzare il festival, il grande bivio era rimanere fedele all'idea pura di fantasy o di fantastico, sì. Mm-hmm. E di fantascienza, oppure cercare anche le contaminazioni che secondo me alla fine sono anche più interessanti, nel senso che magari offrono degli spunti e delle riflessioni che nel cinema di genere puro e intransigente, diciamola mm-hmm. così, a volte poi mancano. E quindi sì, il fantastico si trova in tanti posti diversi, anche in film che all'apparenza partono come film realistici o realisti e poi invece si rivelano essere appunto delle allegorie o delle narrazioni comunque che esulano dalla realtà e che vanno oltre la realtà. E in effetti poi il titolo Oltre lo specchio, che richiama, naturalmente vuole richiamare il titolo del secondo romanzo in cui il protagonista Alice attraverso lo specchio, è proprio per questo, perché per arrivare al fantastico, alla fantascienza e quindi all'immaginazione bisogna sempre, insomma, lanciarsi oltre quello che viviamo tutti i giorni, e poi naturalmente, secondo me, almeno quando si riesce a superare questo, poi si acquista anche una nuova prospettiva, un nuovo senso di interesse verso quella che è la realtà. Quindi secondo me il legame tra film, diciamo, ambientati un'epoca contemporanea che riprendono la quotidianità e il fantastico è proprio questo, cioè la prospettiva che può dare un film fantastico sulla realtà stessa, secondo me è molto più interessante che non limitarsi a ripercorrere la quotidianità per come.
Sì, esatto, infatti concordo con questo assunto, perché comunque grazie al fantastico si riescono a dare delle prospettive diverse della realtà. E proprio a proposito di questo, visto che ci sono diversi eventi collaterali, tavole rotonde, incontri, queste daranno poi la possibilità di toccare determinati temi, diventano occasioni di confronto per addetti ai lavori, oppure sono qualcosa di più, sono approfondimenti?
Certo. Sì, l'idea era anche qui cercare di unire sia argomenti che potessero richiamare e incuriosire un pubblico ampio, che poi invece approfondire su determinati argomenti, magari che colgono l'attenzione di meno persone, però riescono a raccontare qualcosa più in profondità. Quindi anche qui abbiamo cercato di mantenere un equilibrio, poi vedremo a seconda della reazione del pubblico se ci siamo riusciti o meno, però tra eventi più popolari ed eventi più di nicchia, chiamiamoli così. E quindi c'è ad esempio un panel, come dicevo, sul Trono di Spade, che ovviamente è un fenomeno di massa e di culto, riletto però non in chiave, insomma, non in chiave da fan, ma con una lettura critica e con l'aggiunta e l'accompagnamento di interviste invite a lettori, al cast della serie. E quindi cercare di non solo raccontare cosa è stato Trono di Spade, ma cosa ha significato anche per generare il mondo della serie, la televisiva fantastica.
Certo.
E poi ci sono altri incontri che hanno ad esempio tanti scrittori o fumettisti che però non cioè la nostra idea non era chiamare uno scrittore anche conosciuto a parlare dei propri libri,
certo,
che scriveva, ma cercare di raccogliere, fare una tavola rotonda tra diversi scrittori che si confrontassero su un tema, scrittori o fumettisti. E quindi ad esempio abbiamo il primo incontro di sabato alle 11 è sulla distopia e la fantasmagoria italiane, e ci sono alcuni scrittori sia di fantastico che di wild che di weird, di fantascienza, che si confrontano su questo tema, cioè sulle storie distopiche o sulle fantasmagorie ambientate però in Italia. E quindi come uno scrittore italiano può riappropriarsi delle proprie tradizioni o della struttura sociale italiana per poi trasformarla o in distopia o in una fantasmagoria, quindi una rivisitazione insomma della realtà e una sua storpiatura in qualche modo. E quindi con questa idea poi abbiamo costruito anche gli altri incontri. Ad esempio nel pomeriggio, sempre di sabato, c'è un incontro tra tre fumettisti, secondo me molto molto bravi, che sono Max Bertolini, Lorenzo Mo, Lorenzo Detti, che si confrontano appunto anche qui su cosa significa costruire delle storie fantastiche o con ambientazione italiana, o comunque cosa significa fare un fumetto fantastico in Italia, quale prospettive può portare, se c'è un interesse nel pubblico, insomma, per rispondere a questo tipo di domande. Naturalmente poi anche per incontrare scrittori fumettisti.
Certo. Sì.
Però insomma, l'idea era provare a farli discutere tra loro e coinvolgere in questo modo anche il pubblico su temi più generali. Insomma, naturalmente ciascuno poi partendo dalla propria, può partire parte dalla propria prospettiva, dal proprio lavoro, però insomma,
certo.
L'idea era...
Sì, comunque sempre un modo per arricchire e rendere trasversale il tutto, il fatto di avere diverse prospettive allarga la visione e quindi si permette di attraversare lo specchio molto meglio, diciamo così, perché comunque ci si allarga molto e penso che ormai le distinzioni tra le diverse discipline artistiche siano a morire. È molto difficile ormai pensare ai linguaggi completamente disgiunti, pur essendo ciascuno dotato di una loro autonomia.
Sì, infatti era proprio questo l'assunto di base. E speriamo sì. Che tra l'altro di riuscire a mettere in comunicazione magari un pubblico che invece è più affezionato al cinema,
sì.
O comunque è interessato più al cinema, con un altro pubblico che invece è più magari interessato alla narrativa e alle narrazioni
certo.
Stampate. Quindi il tentativo era di mettere in comunicazione anche questi due pubblici.
E vado alla conclusione con l'ultima domanda: quali sono un po' le vostre aspettative per l'evento? Che cosa pensate possa accadere? Cosa sperate?
Allora, io sono molto curioso di vedere se questa formula ha un riscontro poi nel pubblico e quindi se ci sarà un interesse o meno. Sono impaziente di arrivare alla giornata inaugurale per vedere insomma un po' le reazioni. Speriamo che nonostante diciamo poco preavviso, perché come prima edizione naturalmente ci sono tanti scogli da superare, quindi ci sono stati tanti imprevisti che hanno fatto ritardare la comunicazione dell'evento, insomma, nonostante questo che ci sia un interesse. E poi naturalmente vogliamo insomma fare tesoro insomma di quello che vediamo, per poi cercare di migliorare quando si inizierà a pensare al secondo anno insomma, e quindi vedere un po' come viene accolto questa idea di commissione e di mettere assieme appunto diversi media e diversi saperi per poi eventualmente andare nelle direzioni più interessanti anche a seconda delle reazioni del pubblico. Quindi non so davvero dire se ci sarà un qualche riscontro oppure insomma non è stata la scelta giusta, come spero che non sia, perché c'è sempre la possibilità.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia. Da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificas.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificas.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione. E ho visto i raggi B balenare nel buio vicino alle porte di Tannhäuser. E tutti quei momenti andranno perduti nel tempo, come lacrime nella pioggia. È tempo di morire.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.